Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: sono usciti nuovi dati consuntivi, come li chiamiamo in gergo, sul mercato del lavoro, e sono i dati dell'INPS, perché l'INPS fotografa una situazione in cui a giugno di quest'anno vi erano 818.000 posti di lavoro in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quindi è il saldo annualizzato, differenza fra flussi, assunzioni e cessazioni negli ultimi 12 mesi. È diventato negativo a febbraio, meno 28.000, e poi ha avuto una drammatica caduta, meno 280.000 a marzo, aprile meno 617.000, il dato accumulato chiaramente, e poi ha rallentato a maggio, dove erano meno 745.000. Sto parlando di dato che si accumulava, e appunto si è arrivati a giugno meno 818.000. Quindi in sostanza le due botte forti sono stati 230.000 in più, 250.000 in più tra febbraio e marzo, o meglio in meno, visto che parliamo di posti di lavoro in meno, e l'altra botta è arrivata con i quasi 400.000 posti di lavoro in meno tra marzo e aprile. Aprile, con tutti i dati che abbiamo visto, si conferma come mese peggiore in assoluto dal punto di vista economico, un po' perché a marzo il lockdown è scattato, come ricorderete, in tutto il paese, in altre alcune aree prima il 9, tra il 9 e il 10, e quindi la prima settimana di marzo, tra virgolette, si era salvata. E a giugno, già a maggio invece, vi era stato solo un calo di 120.000, e a giugno un calo di sole sostanzialmente 80.000 posti di lavoro. A giugno resta ancora positivo comunque il saldo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e dell'apprendistato. Comunque, il grosso calo si è avuto a giugno con i lavori occasionali, come già abbiamo avuto modo di fotografare, sostanzialmente meno 35%, vuol dire soprattutto i lavoratori stagionali del turismo. E nei primi sei mesi il crollo delle assunzioni è stato del 42%, la trasformazione in contratti stabili meno 32%. Allora, poi sappiamo che i dati sono falsati dal blocco dei licenziamenti, infatti sono crollate le cessazioni di lavoro, meno 23%, però tutti temiamo che quando verrà poi eliminato il blocco dei licenziamenti, invece questo dato del crollo delle cessazioni di lavoro invece tornerà ad aumentare. Questo appunto è il dato che fotografa i primi sei mesi di questo annus horribilis, come potremmo già definirlo. La borsa meno 0,80% in questo momento, Parigi meno 0,50%, Francoforte meno 0,15%, Londra meno 0,40%, Dow Jones invariato. Parleremo non tanto di borsa, ma delle reazioni, oltre che i dati a cui facevo riferimento su dell'INPS, delle reazioni delle borse e degli investitori ai posizionamenti, diciamo così, delle banche centrali. Perché la Federal Reserve ieri sera, la banca centrale americana, ha annunciato che andrà avanti con il proprio atteggiamento espansivo, e quindi tassi fermi ai livelli attuali almeno fino al 2023 e acquisto di titoli di Stato ai ritmi attuali anche per un tempo più lungo, perché punta a un'inflazione anche lì intorno al 2%, moderatamente superiore al 2%. Tassi invariati, stima del PIL americano meno 3,7% quest'anno. Un po' di nervosismo nelle borse, anche perché oggi la banca centrale inglese ha lasciato i tassi invariati allo 0,1, la banca centrale giapponese ha lasciato la politica monetaria invariata, dopo che la banca centrale invece europea aveva già confermato tassi fermi a zero e politica espansiva per lungo termine. Si è generato un po' di incertezza, più che altro non tanto sulle decisioni sui tassi, ma sulle indicazioni future, e di questo parleremo In apertura poi, come dicevo, il tema che riguarda il mercato del lavoro e alcuni dati di carattere macroeconomico italiano sull'andamento dell'industria italiana, in cui per esempio c'è il rapporto Mediobanca in cui si stima un fatturato manifatturiero meno 9% quest'anno, però con grossissime differenze, perché nella forchetta peggiore è addirittura meno 13%, ma grossissime differenze nei vari settori, edilizia meno 20%, immobiliare meno 22%, trasporti meno 19%, quindi peggio, nettamente peggio del manifatturiero, così come alcuni settori invece nella manifattura potrebbero avere il segno positivo, il farmaceutico più 4%, l'alimentare più 2%, altri avere cali più limitati, il cartario meno 7%, il chimico meno 7% e la produzione di vetro per uso medico meno 5%. Invece vi sono cali ben più forti, appunto, per esempio il commercio non food tra il meno 20% e il meno 30%. E in questo rientra anche il dato sul mondo dell'auto, ne parleremo oggi perché sono stati pubblicati i dati della CEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, e dopo il calo del 39,5%, cioè 40% nei primi 6 mesi dell'anno, a luglio ha fatto meno 3,7%, agosto meno 17,6%, che possiamo dire che il calo è meno forte, però resta il segno meno in maniera molto, molto netta, tant'è che nei primi 8 mesi, rispetto ai primi 8 mesi del 2019, il calo comunque è del 33%. Va detto che i crolli più forti sono stati nelle immatricolazioni in Spagna, meno 40, Regno Unito meno 40, poi arriva l'Italia meno 38, Francia meno 32, Germania meno 28%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Oggi non vorrei parlare di recovery plan. Come abbiamo annunciato ieri, oggi l'Unione Europea ha dato il modello, le raccomandazioni e i criteri che devono avere i piani di vari governi per ottenere i fondi europei. Al massimo entro il 30 aprile 2021 dovranno presentare i piani di rilancio con le riforme indicate nelle raccomandazioni e progetti su tecnologie pulite e fonti rinnovabili, efficienza energetica degli edifici, estensione dei trasporti pubblici, banda larga, fibre 5G, digitalizzazione della pubblica amministrazione, rafforzamento delle competenze digitali per tutte le età. I piani devono aumentare il potenziale economico, creare occupazione e rafforzare la resilienza. La guida vuole aiutare gli stati a preparare piani nazionali di alta qualità in linea con gli obiettivi comuni. Nelle linee guida la Commissione illustra anche i criteri trasparenti con cui andrà a valutare i piani dei vari paesi. In particolare considererà se gli investimenti e le riforme contribuiscono in modo efficace a affrontare le sfide identificate nelle raccomandazioni specifiche per paese, se contengono misure che aiutano la transizione verde e digitale, se contribuiscono a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza sociale ed economica. E poi i fondi devono essere utilizzati in un concetto di investimento in formazione di capitale, ovvero capitale fisso come infrastrutture e palazzi, ma anche ricerca e sviluppo, quindi brevetti e software, ma anche capitale umano, cioè spesa sulla salute, protezione sociale, istruzione e formazione, e capitale naturale, quindi energie rinnovabili, protezione ambientale e cambiamento climatico, quindi capitale naturale che sarebbe il green. Capitale umano, che significa investimenti in ricerca e sviluppo e salute, e capitale fisico, o come lo chiamano in gergo, capitale fisso, e quindi infrastrutture, ma anche la parte digitale. Tant'è che poi la Commissione Europea ha specificato che i piani devono avere almeno un 37% di spesa legata alla transizione verso il verde, almeno, e un 20% per gli investimenti digitali. Questo deve essere molto chiaro anche all'Italia, cioè tutti i piani che presenti, almeno il 37% deve essere legato a una maggiore sostenibilità. Da appunto, noi abbiamo introdotto l'eco bonus, che immagino verrà rifinanziato anche con recovery. Quello va in quella linea, ma anche la transizione verso il passaggio dal carbone, dal fossile, anche il carbone, verso fonti di energia alternative, e poi un 20% sul digitale, cioè come nel caso specifico dell'Italia collegare finalmente sto paese e tutto il progetto della fibra. Commercio con l'estero, anche di questo parleremo più avanti quando parleremo della manifattura. Comunque il dato di oggi è più 5,7% l'export a luglio italiano e più 4,8% le importazioni su giugno. Il problema è che a livello tendenziale c'è ancora un calo, cioè rispetto all'anno prima siamo ancora meno 7% come export, meglio di giugno, in cui rispetto a giugno 2019 eravamo meno 12%. E anche qui macchinari e apparecchi fanno meno 8%, abbigliamento anche in pelle meno 16% nell'export, articoli in pelle, escluso l'abbigliamento, meno 15%. Invece aumentano le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicali, botanici, più 13%, autoveicoli più 5,7%, computer più 1,5%. Invece c'è un recupero a luglio dell'indice della produzione delle costruzioni, fa più di 3,5% sul mese, e già aveva fatto un ottimo dato a maggio, ma lì c'era stato l'effetto fine del lockdown, più 171%, e a giugno più 14%. A livello di un anno prima siamo ancora un meno 1,1%, però insomma le costruzioni stanno riprendendo verso i livelli, diciamo, di un anno fa. Ancora due dati di carattere congiunturale. Da un lato la pubblicità vede, dopo una fase negativa iniziata a marzo, ha mostrato un'inversione di tendenza con luglio, più 8%. Certo che la raccolta pubblicitaria in Italia tra gennaio e luglio continua a fare un meno 20% rispetto all'anno prima, a gennaio e luglio dell'anno prima. Invece il dato del Politecnico di Milano sull'andamento dell'e-commerce e nello specifico degli acquisti online di cibo è impressionante, perché ha raggiunto i 2 miliardi e mezzo di euro e si prevede che arriverà ha fatto più 56%. Tra l'altro la spesa complessiva e l'incremento digitale al fine 2020 sarà del 26%, cioè un quarto in più, portando la spesa complessiva a 22 miliardi. Spesso abbiamo detto che proprio il canale dell'online è l'unico che si sta avvantaggiando di questa situazione che si è generata per colpa del Covid. Visto che parlavamo di export, di estero, vorrei dare una notizia. Allora, il rapporto dell'ENIT sul turismo italiano, l'Agenzia Nazionale del Turismo, segnala come il calo del contributo del turismo al PIL italiano sia più basso, quindi è una buona notizia, rispetto a quello che è il calo in Francia e in Spagna. E cioè noi il contributo diretto, non l'indotto, sappiamo che l'indotto più o meno del turismo vale tra il 12 e il 13% in questo paese, invece il contributo diretto vale il 3,2% del PIL e ha un calo forte del 2,6 punti percentuali, quindi passa dal 5,7% del PIL, scenderà al 3,2% del PIL, quindi non dico che viene dimezzato, ma ci va molto vicino. In Francia il calo è ancora più forte, perché è un calo di 4,5 punti percentuali e di 3,1 punti in Spagna, tant'è che se si va a guardare le prenotazioni aeroportuali da settembre fino a novembre nei confronti di Spagna e Francia, noi rileviamo 162.000 prenotazioni con un andamento migliore a settembre-ottobre rispetto a Spagna e Francia, tant'è che la Spagna ha 170.000 prenotazioni, c'è cioè un calo più forte del nostro, e 154.000 la Francia. Perché lo dico? Perché in tutto questo forse bisognerebbe guardare anche cosa fanno gli altri paesi per sostenere il turismo. Ora, fermo restando che gli interventi, continuiamo a dirlo, devono essere mirati, non facendo di tutta un'erba un fascio. Ci sono alberghi e ristoranti che quest'estate per fortuna hanno lavorato meglio di altri in alcune aree geografiche, sicuramente con dei cali ma non paragonabili per esempio ai centri storici delle città d'arte, uso un esempio su tutti, mentre le località balneari soprattutto nel centro Italia ma non solo hanno avuto dei dati migliori. Però guardiamo anche quello che fanno gli altri, al di là del bonus del turismo che è servito a poco, era complicato. La Francia per esempio ha deciso che dal 1 gennaio sarà possibile per i viaggiatori extra UE chiedere il rimborso dell'IVA per acquisti personali dai 100 euro in su, prima la soglia era 175 euro. Questa è una misura per invogliare i viaggiatori internazionali extra UE intanto a venire, ma soprattutto a fare acquisti. La Francia era il paese che aveva la soglia più alta per accedere al rimborso dell'IVA, 175 euro, adesso la porta a 100, e quindi è l'Italia il paese ad avere la soglia più alta, 155 euro, che è ferma dal 1993. In Germania e in Spagna non c'è una soglia, quindi bastano anche 50 euro, e per il tax free shopping puoi spendere anche pochissimi euro e è previsto il rimborso. Perché lo dico? Perché anche noi abbiamo il problema di attirare i turisti fuori dall'Europa e soprattutto di farli spendere, nel caso specifico nell'abbigliamento calzaturiero, nel Made in Italy classico oltre che nell'alimentare, che è un settore in questo momento, come abbiamo raccontato, in ginocchio o comunque molto penalizzato anche per l'assenza di consumi interni, visto che lo smart working, l'assenza di eventi, l'assenza di cerimonie, l'assenza di qualunque attività, insomma, di qualunque genere, e la rarefazione degli incontri fisici tra le persone sta facendo crollare i consumi di abbigliamento. Ecco, forse se anche noi ci mettessimo sulla scia della Francia, e tanto voglio dire, se i turisti non ti arrivano il gettito IVA non ce l'hai, quindi ti conviene forse invogliare abbassando il più possibile la soglia da dove passa il tax free shopping. È una piccola cosa, però invece che tanti annunci, forse bisognerebbe guardare quello che fanno gli altri paesi nello specifico, nei singoli settori. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso arriviamo anche all'incontro, si è parlato anche di economia, tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il corrispettivo tedesco, perché mi riferisco a Steinmeier, e poi alcune dichiarazioni anche di carattere economico sul Recovery Fund e sugli investimenti futuri, sono intervenuti sia Conte che altri esponenti. Prima di tutto però, adesso partiamo con questo blocco, una piccolissima chiosa sul reddito di cittadinanza e su chi lo percepisce. Dunque, non voglio tornare sulla polemica del reddito di cittadinanza, che secondo me non serve a nulla o a pochissimo rispetto ai costi che ha per far trovare lavoro, e alla situazione ancora di cui ho perso di vista non solo gli navigator che sono spariti dall'orizzonte, dal radar, ma anche la riforma delle agenzie per il lavoro, la riforma in senso digitale, tutto scomparso. Però abbiamo sempre detto che il reddito di cittadinanza funziona a nostro avviso come elemento di welfare, cioè come era il reddito di inclusione fatto dal governo precedente, anche se tardi e male, nel senso che con poche quantità di soldi, cioè l'idea che tu debba intervenire in uno Stato in quelle situazioni in cui la povertà si è cronicizzata, in cui sostanzialmente tu non riuscirai a trovare un lavoro molto difficilmente, vista l'età e magari il contesto economico, riuscirai a trovare un lavoro. e questo vale sia per il reddito di cittadinanza che per la pensione di cittadinanza. Quindi ben venga la parte di welfare, però visto che abbiamo raggiunto, i dati sono di due giorni fa, 1.700.000 nuclei familiari per quasi 3 milioni di persone, di cui 800.000 al sud per quasi 2 milioni di persone, 300.000 nuclei familiari al nord in cui viene percepito il reddito di cittadinanza e 200.000 al centro, con cifre che variano tra i 400 e gli 800 euro. Io chiedo una cosa, i controlli come avvengono? Lo chiedo all'INPS, immagino all'INPS, perché qua continuiamo, adesso io la classifica l'ho sospesa per un po', però continuiamo a raccontare di casi in cui per altri motivi si scopre che uno arrestato, al sud ne abbiamo beccati su inchieste sulla criminalità organizzata, percepiva anche il reddito di cittadinanza. Cioè io vorrei capire, parlano l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, perché immagino che in un paese serio, come faccio richiesta di reddito di cittadinanza, scatta anche un controllo, scatterà prima o poi, non dico subito, magari dopo un mese, due mesi, il controllo dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, andrete a fare un controllo incrociato. Cioè, come l'avete immaginato sto reddito di cittadinanza sui controlli? Perché comunque la cifra in ballo non è poca, ma soprattutto vuol dire che si può ottenere a fronte di un ISEE inferiore a 9.360 euro annui. Ora, siccome l'ISEE serve anche per accedere a agevolazioni, per esempio di carattere scolastico, vorrei sapere come viene controllato. Ed è chiaro che l'ultima notizia riguarda i fratelli Bianchi, perché devono restituire, anzi quattro, 33.000 euro, perché avrebbero percepito indebitamente come reddito di cittadinanza, avrebbero omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate atti dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio. Questo è emesso alla luce di una serie di accertamenti della Guardia di Finanza di Colleferro. Immagino che siano scattati anche alla luce, insomma, dell'inchiesta per l'omicidio di Willy. 33.000 euro e devono essere recuperati 28.747. Perché lo dico? Perché io, ripeto, non so come vengono fatti i controlli, però so che all'estero, per esempio, ti beccano anche per una foto su Instagram rispetto alla dichiarazione dei redditi. Ora, le foto le abbiamo viste tutti, è mai possibile che uno possa girare con un Q7 e avere bisogno, che un'auto non mi sembra un'auto proprio così familiare, avere bisogno del reddito di cittadinanza? Io vorrei sapere. Questi emergono sempre perché c'è qualcos'altro, un'inchiesta per l'associazione delle inquere, e scopre anche sta cosa. Ma il rapporto tra INPS, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza c'è? Non c'è? Tridico ce lo fa sapere, che va ben tutto, abbiamo detto che va bene con misura di welfare, no? Ma non mi sembra il caso adesso di continuare se non si riesce a fare un, a meno che scatti in automatico, che uno lo sappia, che prima o poi verrai accertato, non dico subito, ma come si fa? Dai, con le foto che abbiamo visto. Tra Gomorra e certi programmi televisivi. Allora andiamo sul meteo e la pubblicità, poi Mattarella, sul ruolo della Germania, rapporto Italia-Germania, Conte e Starace, anche sul Recovery Fund e il nervosismo dei mercati di fronte ad alcune dichiarazioni delle banche centrali europee. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
State ascoltando un programma offerto da
San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com.
Focus Economia.
minuti, mi dice un ascoltatore: mamma mia, quanti numeri oggi, che noia. Guardi, e purtroppo i numeri possono essere anche noiosi, però tutte le cavolate che vedo fare a livello, diciamo, di scelte politiche in economia, le vedo fare quando non si guardano i numeri e quando si va per concetti, per sento dire, per ideologia, per luoghi comuni. I numeri vanno guardati proprio per distinguere tra caso e caso. So che è una cosa noiosa, è molto più sexy dire abbiamo abolito la povertà, però invece noi qua andiamo sui numeri. Allora, professor Franco Bruni, buonasera. A proposito di numeri, docente di economia e monetaria internazionale dell'Università Bocconi, vicepresidente dell'ISPI, buonasera di nuovo. Che è successo oggi tra gli operatori? Spiego, la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha lasciato i tassi invariati tra lo 0 e lo 0,25%. Prevede un PIL americano che è in calo di quasi il 4% quest'anno e poi un rimbalzo però sotto le attese tra il 3,6% e il 4,7%. Ha detto useremo tutti gli strumenti, l'economia ha bisogno di ulteriori aiuti pubblici, l'obiettivo era l'inflazione al 2%. E ha detto anche Powell, la Fed può fare molto, non direi che è senza munizioni. Oggi la banca centrale inglese ha lasciato i tassi dello 0,1% fermi, e così come la banca centrale giapponese, che stima un crollo del PIL tra aprile e giugno dell'8%, meno 28 su base annua, e lascia invariata la politica monetaria ultra espansiva, quindi con tassi a zero e emissione e acquisto di titoli di Stato. La Banca Centrale Europea ha fatto la stessa cosa il 10 settembre, tassi invariati, il programma di acquisto di titoli da 1.350 miliardi andrà avanti fino a giugno 2021. Però oggi c'è stato un po', tra oggi e ieri, un po' di incertezza sull'atteggiamento in primo luogo della Federal Reserve. Ora gliela dico male, ma insomma, a me sembra che quanto a coordinamento, famoso Jackson Hole, l'incontro dei vari governatori che si tiene ogni anno, quanto a coordinamento tra banche centrali mondiali, di più non ne potrei vedere, no?
Beh, sono tutte più o meno sullo stesso tono, cioè sono tutte piuttosto impotenti nei confronti del loro famoso obiettivo dell'inflazione, sono tutte con i tassi molto bassi, cioè la Fed molto meno degli altri, però lì anche l'inflazione è un po' più alta, e comunque con questa riformulazione della strategia che hanno fatto l'altra volta hanno promesso che se anche l'inflazione sale non alzano i tassi, subito perlomeno. Quindi anche la Fed è sullo stesso tono, quindi sì, è un coordinamento, se vogliamo, implicito, insomma, non particolarmente trasparente, magari non decisamente voluto, però c'è.
E allora come si spiega, diciamo così, il nervosismo delle borse? Cioè, che cos'è? Alcuni hanno detto, ma forse su Powell la comunicazione non è stata così chiara.
Powell ha partorito un topolino dopo una montagna, cioè c'era la revisione della strategia della banca, cioè alla fine l'unica cosa che hanno fatto, hanno riformulato la lettura dei loro due obiettivi, quello dell'inflazione e quello della disoccupazione, senza veramente cambiarli, perché il fatto di dire che anche se l'inflazione salisse sopra il 2% i tassi potrebbero rimanere fermi non è un gran cambiamento, perché anche prima si poteva interpretare l'obiettivo della Fed come un obiettivo di media nel lungo periodo, quindi se per qualche mese va più su del 2% dopo, perché è stata più bassa per un po' di mesi, insomma, quindi non è cambiato niente di molto importante, solo a Powell ha fatto sapere che in questo momento non vuole fare dichiarazioni restrittive nei confronti di un mondo dove qualcuno che aspetta l'inflazione c'è, quindi da un certo punto di vista ha confortato chi ha paura di un rialzo dei tassi. Certo, il mercato è un po' come i drogati, insomma, cioè tutti i giorni vorrebbero notizie nuove, perché come le notizie dall'economia reale non sono mai buone in questo periodo, insomma, se sono buone solo perché sono un po' meno cattive di quello che uno pensava il giorno prima. Quindi con queste notizie si vorrebbe sempre una specie di annuncio ancora più espansivo.
Sì, no, ma alcuni hanno detto, ma siccome Powell dice noi non vi preoccupate, abbiamo altre munizioni, però i mercati iniziano a chiedersi quali sono queste munizioni, nel senso che nel momento in cui tutte le banche centrali hanno i tassi a zero e stanno acquistando titoli di Stato, cioè mantenendo i tassi di interesse bassi, abbiamo visto oggi un dato per esempio sui mutui in Italia a un minimo lo 0,5%, ma comunque stampano moneta acquistando titoli di Stato, mettono liquidità nel sistema e tengono i tassi di interesse bassi, quali sono le altre armi?
Non è chiaro cosa siano in Europa e in Giappone. Negli Stati Uniti obiettivamente i tassi di interesse potrebbero essere spinti anche più in giù verso il negativo, insomma, quindi, però è roba da poco, possono essere dei grossi annunci, ma io ho l'impressione che le banche centrali debbano mettersi invece d'accordo su come affrontare possibili colpi alla stabilità finanziaria, perché questo è il vero problema.
Cioè quali, mi scusi?
Insomma, con tutta questa liquidità, con questi debiti, eccetera, prima o poi qualcosa succederà, insomma, no? Non credo che sia possibile passarla liscia.
Ma lei teme qualcosa in borsa o sulle società invece quotate?
Sulle società, sulle banche soprattutto, sui paesi interi, cioè qui stiamo gestendo anche ormai, la diplomazia internazionale sta gestendo a fondo in questo momento il problema dei debiti dei paesi in via di sviluppo, insomma emergenti, trascurando quella dei paesi invece emersi e sviluppati, che sono estremamente indebitati, sia sul fronte, diciamo, privato che sul fronte pubblico.
Allora, le faccio la domanda delle 100 pistole, se ho ben capito il suo ragionamento. Lei dice, attenzione, perché le munizioni che hanno a disposizione sono sempre quelle, le stanno usando tutte. Non si sa ancora quando si prenderà atto che la situazione è un po' diversa da quello che vorrebbe la borsa. E la domanda quindi è molto semplice: secondo lei si arriverà, terminerà quello che alcuni chiamano il disallineamento, cioè il fatto che i mercati finanziari stiano comunque andando abbastanza bene a fronte di prospettive dell'economia pessime per quello che riguarda il 2020. La spiegazione fino ad ora è stata: c'è tanta liquidità, i tassi sono a zero, è difficile comprare obbligazioni, o meglio, vediamo che vengono comprate obbligazioni anche negative, come quelle tedesche, in alcuni casi quelle italiane, e quindi questo mantiene un flusso, diciamo, di acquisti alto nelle borse. Ecco, questo disallineamento prima o poi terminerà, secondo lei?
Ho l'impressione che è difficile che vada avanti in eterno. Non tutti la pensano come me, però gli economisti pensano che possa a un certo punto rientrare l'espansione eccessiva insieme a una ripresa dell'economia. Io penso che invece questa liquidità, questo credito così sovrabbondanti e mal distribuiti, perché soprattutto negli Stati Uniti, ma anche da noi, stanno tenendo in piedi un sacco di imprese che non dovrebbero essere tenute in piedi, un sacco di banche che non dovrebbero essere tenute in piedi. Quindi io penso che è la qualità di questo debito, oltre che la quantità, che è molto precaria. Quindi questa situazione prima o poi dovrà mollare. L'ipotesi che molti fanno è che molli perché parte l'inflazione. Se parte l'inflazione siamo fatti, perché a quel punto i tassi, anche se non li alzano, si alzano da soli, perché con le aspettative, quindi a quel punto la crisi finanziaria è assicurata. C'è chi dice che la crisi finanziaria invece verrà prima dell'inflazione, che l'inflazione sarà, come dire, una conseguenza della crisi finanziaria.
Ecco, può spiegare anche a chi ne ascolta perché, se parte l'inflazione, io non ho capito da dove dovrebbe partire questa inflazione, perché materie prime, mi sembra che il petrolio sia basso, quindi inflazione importata, grandi,
sì, certo, difficile immaginarlo.
No, grandi consumi interni che spingono i prezzi, li vedo difficili, però perché se parte l'inflazione... anche se tu mantieni i tassi bassi, di fatto si adeguano, Bruno?
No, quando partono le aspettative di inflazione, certo, ancora prima dell'inflazione, i tassi di interesse di mercato salgono, la gente non vuol più prestare a tassi che in qualche modo non li compensano dalla maggiore inflazione, quindi i tassi di mercato salgono e quindi la borsa scende, insomma, dopodiché le nuove emissioni non possono essere fatte altro che a tassi molto più alti, quindi i tassi cominciano a partire.
Di fatto partono i tassi reali, al di là di quello ufficiale di sconto della Banca Centrale Europea, nel caso nostro. Vabbè, staremo a vedere, questo
sono un po' pessimista, bisogna fare anche questo scenario.
Sì, in questo periodo è l'unico, mi sembra, essere pessimista, no scherzo. Però sì, il tema vero è che in questo momento abbiamo delle borse ancora disallineate e prima o poi bisognerà capire come rientrare da questa liquidità. Mi rendo conto che, visto che primum vivere, adesso è importante cercare di riportare il prima possibile le varie economie a tassi di crescita il più possibile simili al pre-Covid, e quindi recuperare il crollo del PIL, della produzione industriale e manifatturiera, dei servizi il prima possibile. Certo è che poi dovrai stare attento, perché in questo momento onestamente tutto il mercato, tra virgolette, è per fortuna drogato, ma è come avere un paziente, diciamo, che tu stai tenendo sotto narcosi perché devi fare un'operazione, questo è importante, prima o poi lo devi risvegliare, scusatemi l'esempio, ma insomma è chiaramente drogato da una liquidità e dai tassi di interesse bassissimi. Grazie anche al professor Franco Bruni, visto che parlavo comunque dell'andamento e dei nervosismi che abbiamo registrato, vi do anche la chiusura di borsa e poi passo invece a Mattarella, Conte e Starace. Dunque più meno 1,12%, il FTSE MIB meno 0,70%, Parigi meno 0,30%, Francoforte, Londra meno 0,26%, l'America meno 0,30%, Pirelli più 2,40%, come A2A l'1,40% lo guadagna anche Leonardo e Case New Holland, l'1% è il rialzo di Banca Mediolanum e di Inuit, ma anche di Azimut è negativa, Telecom Italia del 2,80% e Steam Electronics del 2,60%. Oggi i tecnologici sono andati deboli in tutta Europa, Enel meno 2,60%, Fineco meno 2,15%. E ancora per quello che riguarda su Enel e Telecom Italia c'è il tema della rete unica sulla fibra, perché sono circolate indiscrezioni che l'Unione Europea sarebbe negativa su un progetto di rete unica. Comunque Fineco Bank meno 2, Mediobanc meno 90, come Moncler l'1,80 lo perde Nexi e l'1,70 il calo di Diasorin. Si è parlato e si sta parlando anche di economia nell'incontro istituzionale tra il Presidente della Repubblica Mattarella e poi invece il suo corrispettivo tedesco Steinmeier, perché c'è una non c'è stato solo incontro a livello istituzionale, vi sono stati anche tavoli di lavoro proprio bilaterali italo-tedeschi. Oggi appunto l'incontro a Palazzo Reale a Milano per il vertice bilaterale, poi hanno incontrato alcuni degli ex pazienti italiani che furono ospitati nei mesi peggiori, ricorderete marzo e aprile, in strutture sanitarie tedesche, e poi i sindaci delle città gemellate. Nel pomeriggio a Langa della Bicocca c'è stato il panel economico sul dopo Covid e questa sera il concerto al Teatro della Scala. Mattarella sul rapporto tra Italia e Germania.
Milano, Lombardia sono inoltre parte di primo piano dell'apparato produttivo del nostro paese, fortemente integrato con quello della Germania. In realtà tra l'economia tedesca e quella italiana vi è un rapporto di interdipendenza e questo rende ulteriormente significativo questo essere a Milano quest'oggi. Vorrei anche ringraziare il presidente Steinmeier nell'ambito dell'emergenza delle conseguenze economiche e sociali della pandemia. Le conseguenze sono state drammatiche in tanti paesi. L'Unione Europea ha ritrovato in questa circostanza le ispirazioni originarie da garantire e sviluppare, e per questo orientamento la posizione della Germania è stata decisiva per dar vita a quello che è diventato il Recovery Fund, con l'aiuto dell'Italia, della Spagna, di altri paesi, per superare pigrizie nell'ambito dell'Unione.
E poi poco fa il Presidente della Repubblica ha voluto dare una stoccata, adesso con tutti i modi istituzionali, felpati, dei Quirinali, però ha uno stereotipo sull'Italia che spesso abbiamo ricordato. Ha detto poco fa Mattarella: Italia e Germania sono due paesi solidi con molte somiglianze, ad esempio l'avanzo primario di bilancio. L'avanzo primario di bilancio è quello che resta nelle casse dello Stato prima di pagare gli interessi sul debito, che è un indicatore importante, come quello che resta in una famiglia prima di pagare il mutuo e gli interessi sul mutuo, perché vuol dire che tu hai più entrate che uscite e quindi sei in avanzo primario, poi hai altri costi. Ora, Germania e Italia hanno avuto, aggiunto Mattarella, un avanzo primario costante, questo va detto rispetto all'uso di categorie arbitrarie come paesi cultori della frugalità o non frugalità. Qui la battuta era sui frugali, che poi si va a vedere i bilanci, sono frugali fino a un certo punto. Comunque, Invece sul Recovery Fund la nostra Anna Marino, che sta seguendo i lavori, il panel italo-tedesco, ha raggiunto poco fa l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, che ha detto: il rischio di sprechi c'è sempre, c'è un lavoro enorme che stanno facendo gli stati membri e il lavoro è iniziato bene.
L'Italia ha iniziato bene perché abbiamo un processo abbastanza chiaro con dei presidi identificati, quindi sta lavorando con ordine.
Che cosa dobbiamo ancora fare? Cosa deve fare ancora il governo?
Da fare, perché immaginate che si parla di migliaia e migliaia di iniziative, quindi vanno messe clusterizzate, gli va creato una, come dire, una logica intorno che le unisca, altrimenti il rischio di avere un coacervo di progetti che non danno un messaggio chiaro.
Quindi gli incentivi come dovrebbero arrivare? Attraverso appunto i fondi europei e in che forma?
I fondi europei sono sostanzialmente divisi in due grandi categorie, sono fondi, grants, oppure facilitazioni, prestiti a tassi molto agevolati, sono tutte e due le forme. La Commissione ha preso su di sé l'incombenza di decidere quale delle leve usare in un caso o nell'altro.
Il problema è la tempistica, cioè di quando arriveranno, e ovviamente non sono così immediati come il MES.
C'è un problema di tempi, ma soprattutto più che di tempi c'è un problema di credibilità delle iniziative. Un progetto che viene a essere sviluppato da qui al 2023 non ha bisogno di tutti i fondi subito.
Secondo lei da quando dovrebbero arrivare questi fondi, anche grazie magari a una spinta di Italia e Germania insieme?
Penso che dovrebbe arrivare gradualmente durante questo periodo, non tutti subito.
Progetti che secondo lei meritano di più?
Sono, secondo me, i progetti che ci proiettano in un mondo nuovo, cioè sono i progetti che ci fanno uscire da una situazione che già mostrava la corda ed era abbastanza, diciamo, arrivata alla fine di un percorso, e ci portano più velocemente, forse di quanto si pensi, a intravedere un'economia decarbonizzata, un'economia più digitale e soprattutto più equa dal punto di vista della redistribuzione delle risorse sul territorio.
E a proposito del Recovery Fund, il Presidente del Consiglio invece, Conte, ha detto: non è vero che l'opposizione non è coinvolta sul Recovery, io sono pronto ad andare a riferire, ma deve essere il Parlamento a dirci le modalità del confronto. E poi ancora ci sono delle attenzioni particolari che ieri il Presidente von der Leyen ha riservato all'Italia: ospiteremo il più importante vertice sulla sanità al mondo e siamo i massimi beneficiari delle risorse europee. C'è un grande investimento di fiducia da parte dell'Unione Europea sull'Italia, ci stiamo comportando in modo serio e responsabile. Poi sul Recovery ha anche dichiarato che gran parte dei fondi, però queste dichiarazioni cosa vuol dire? Vabbè, saranno destinati alla digitalizzazione della scuola.
Buona parte, dicevo, delle risorse del Recovery Fund saranno destinate a potenziare i nostri percorsi formativi. Dobbiamo investire, abbiamo già progetti nello stato embrionale, adesso li stiamo perfezionando per migliorare infrastrutture edilizie digitali della scuola. Dobbiamo digitalizzare completamente la scuola italiana, dobbiamo contrastare la dispersione scolastica, migliorare il rapporto dei numeri tra docenti e discenti. Insomma, abbiamo tanto da fare. È un lavoro che faremo, lo sforzo collettivo, ma lo facciamo con grande entusiasmo. Finalmente abbiamo anche la possibilità finanziaria per investire, e che quest'anno sia un anno speciale, nel senso di riuscire a superare quelle carenze strutturali e a tramutare quella che è un'emergenza in un'opportunità.
Sì, va detto che Conte parlava dopo aver visitato una scuola romana. A proposito di scuola, il Ministero dell'Istruzione fa sapere che i dati relativi alle supplenze, cioè le supplenze di quest'anno, sono in linea con quelle di un anno fa, che uno può dire per fortuna o purtroppo. Ma insomma sono 180.000 le supplenze, 110.000 già assegnate. Infine vedo una nota del Ministero della Salute su quanti soldi verranno investiti nella sanità, però facciamo una cosa, la diamo dopo il GR24 perché è abbastanza articolata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno.
tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Ma dal 23 settembre, tutti i mercoledì,
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
State ascoltando un programma offerto da
San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com.
Focus Economia.
Otto minuti, dicevamo prima del GR24 che stanno uscendo alcune anticipazioni sulle richieste dei vari ministeri. Nello specifico, il Ministero della Salute, per realizzare nuovi ospedali sicuri, tecnologici, digitali e sostenibili, investirà 34 miliardi e mezzo di euro in 6 anni, quindi 5 miliardi e mezzo all'anno, utilizzando le risorse del Recovery Fund. L'obiettivo è il miglioramento del patrimonio edilizio attraverso la costruzione o riqualificazione degli ospedali, anche attraverso l'adeguamento sismico e antincendio, nonché mediante la realizzazione di interventi coerenti con i protocolli di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. Previsto inoltre l'ammodernamento complessivo del parco tecnologico ospedaliero, sia in termini di attrezzature di alta tecnologia sia di infrastrutture digitali. Allora, qui è chiaro che se tu spendi soldi per la salute, ma intesi come infrastrutture fisiche, quindi ammodernamento o costruzione, e digitali, puoi entrare nel recovery. Se fosse per l'emergenza Covid, dovresti chiedere quella del MES, per l'emergenza sanitaria in senso stretto. Speriamo, intanto speriamo che avvenga, perché dopo anni e anni e anni di tagli alla sanità sarebbe la prima vera inversione di tendenza. In secondo aspetto, spero che oltre alla parte, diciamo, infrastrutturale degli ospedali, si cerchi anche di migliorare quella che è stata la medicina del territorio molto abbandonata. Voglio dire, l'emergenza Covid ci ha insegnato che le regioni, penso al Veneto, dove la medicina del territorio era ancora molto presente, hanno avuto un rapporto migliore poi con i centri ospedalieri e anche una capacità di monitoraggio molto molto più tempestiva rispetto a altre regioni, e le prendo volutamente limitrofe, come la Lombardia, dove la medicina del territorio è stata in parte abbandonata o comunque indebolita a favore dei grandi centri ospedalieri. Non è che le due cose devono stare in contrasto, però poi questo, nel caso di un'epidemia o pandemia come quella del Covid, ha mostrato parecchie falle, delle maglie troppo larghe, senza una minor capacità di controllare il territorio. E ho preso volutamente due regioni per molti versi simili, oltre che geograficamente, come Lombardia e Veneto. Invece il Ministero dell'Università, Ricerca e dello Sviluppo Economico, congiunti con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, puntano a utilizzare 3 miliardi e mezzo del Recovery Fund in 6 anni per quella che si chiama Space Economy, cioè tutta l'economia che ruota attorno all'aerospazio, quindi i progetti di carattere aerospaziale. Nel frattempo, in attesa che arrivino, e non arriveranno subito, abbiamo già detto, adesso fino a aprile i paesi possono presentare i bilanci, poi insomma, secondo me prima di metà, bene che vada, giugno, maggio, giugno del 2021, non vedremo i soldi. Tra l'altro è vero che tu puoi anticipare fino al 10% delle spese. Comunque, in attesa di questo, iniziamo a fare i conti col mercato del lavoro. È uscito oggi un nuovo dato, quello dell'INPS, che va a cumulare i posti persi fino a giugno. E allora, mentre a gennaio c'era un saldo positivo, a febbraio meno 28.000, poi a marzo erano diventati meno 280.000, cioè si erano aggiunti 260.000 occupati in meno nel balzo tra febbraio e marzo. Ad aprile il dato peggiore, cioè si sono toccati 617.000 occupati in meno, e quindi sostanzialmente con 350.000 occupati in meno. Poi questo è rallentato, nel senso che a maggio da 617.000 in meno si toccano, cumulandoli, i 745.000 in meno, quindi altri 120.000 in meno, e a giugno ce ne sono altri 80.000 in meno, che portano il totale a 818.000. quindi il dato, diciamo, è andato via via scendendo come minori posti di lavoro, però se si prende da inizio anno resta pesante, perché da gennaio a giugno sono 818.000 posti di lavoro in meno, dove c'è stato un crollo soprattutto dei lavori occasionali a giugno, meno 35%, e nei primi sei mesi dell'anno vi è stato un crollo delle assunzioni, meno 46%, un crollo della trasformazione dei contratti stabili, quindi da tempo determinato a tempo indeterminato, meno 32% rispetto allo stesso periodo. Quindi solo nei primi sei mesi, scusatemi, solo 262.000. E invece vi è stato un calo delle cessazioni di rapporto di lavoro, ma la stessa INPS fa notare che è dovuto allo stop ai licenziamenti, quindi le cessazioni di lavoro sono state nei primi sei mesi 2.380.000, meno 23%, perché appunto il decreto del 17 marzo e poi il decreto rilancio hanno vietato il licenziamento per ragioni economiche. Tant'è che i licenziamenti per ragioni economiche sono diminuiti del 72% rispetto all'anno prima. Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, che è l'associazione fondata da Marco Biagi per studiare il mercato del lavoro e anche le relazioni industriali. Buonasera.
Buonasera.
Noi continuiamo a monitorare di giorno in giorno i dati che escono. Mi sembra di poter dire che qualcosa però si stia strutturando, però vorrei la sua opinione. Da un lato che la botta grossa è arrivata a marzo e aprile come dati, diciamo, congiunturali, mentre già a giugno il rallentamento sulla cessazione di posti di lavoro è sui minori occupati è molto calata, e vedremo poi i dati di luglio, che per ora si sia scaricata tutta sui tempi determinati, quindi lavori stagionali, lavori occasionali legati anche al turismo, e che però, insomma, il dato su quanto sono calate le cessazioni di lavoro rispetto anche a un anno buono come era il 2019 non ci lascia ben sperare su quello che capiterà quando verrà levato il blocco ai licenziamenti.
Esatto, la lettura è questa: il crollo delle assunzioni e il saldo tra posizioni attivate e cessazioni è inevitabilmente negativo, lo sapevamo, i dati dell'INPS sono in linea con quelli che ha comunicato l'INPS circa una settimana fa, ed è vero che i mesi aprile, marzo, aprile e maggio sono stati di gran lunga i mesi peggiori. A giugno non si è recuperato forse come si immaginava, e a dire il vero neanche luglio-agosto, anche se ci sono dati sul primo semestre, perché noi già da questi dati vediamo che alcune tipologie contrattuali tipiche del turismo e della stagionalità, appunto lei ha citato i tempi determinati stagionali, ma vale anche per i contratti indeterminati e in parte per la somministrazione, sono scesi fortemente anche nel mese di giugno, e questo è una ulteriore prova del fatto che la stagione, che tutto sommato è ripartita, però con dimensioni molto più basse di quelle degli altri anni. Rimane il punto di domanda sulle licenziazioni e i licenziamenti, perché chiaramente la diminuzione delle cessazioni, meno 23%, e il blocco del licenziamento, meno 70%, colmano le minori assunzioni, per cui in un certo senso in questi dati sarebbero la parte positiva. Il punto però è che queste cessazioni e questi licenziamenti non si sono verificati in forza di una norma di legge, e questa norma di legge finirà, prima o poi finirà, ad oggi è destinata a finire al termine dell'utilizzo di tutte le possibilità di cassa integrazione e comunque entro la fine dell'anno. Quindi il grande punto di domanda è, ad autunno inoltrato ed inizio inverno, cosa succederà quando le aziende potranno licenziare. È realistico immaginare che molte aziende che in questo periodo non hanno potuto ristrutturarsi inevitabilmente licenzieranno.
Allora, mi interessa quest'ultimo aspetto dopo il traffico, perché vorrei capire se voi già state riuscendo a dare una stima di quello che potrebbe essere l'ammontare dei licenziamenti quando verranno sbloccati i licenziamenti, e se in realtà non possa essere in parte compensato dal fatto che quando un'azienda non può licenziare tendenzialmente non va neanche ad assumere. Voglio dire, se tu puoi anche immaginare di voler rinunciare a un dipendente per tanti motivi, ma magari attivare qualche contratto, penso in primo luogo a tempo determinato. Questo sappiamo che poi la statistica non va a guardare il numero di ore lavorate, purtroppo, ma almeno potrebbe controbilanciare, perché alcune aziende lamentano il fatto che non stanno assumendo perché hanno comunque bloccato anche tutto il tema degli esuberi. Dopo il traffico, la risposta: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino.
Vi presenta Focus Economia.
Allora, visto che parliamo di mercato del lavoro, una buona notizia che riguarda i 6.000 lavoratori della Ferrero è appena uscita. Hanno raggiunto un accordo alla Ferrero con la direzione aziendale e organizzazioni sindacali per erogare 2.000 euro lordi di premi di produzione ai circa 6.000 lavoratori. E, meno male, bella cosa, 2.200 euro lordi il premio per la precisione di produzione a 6.000 lavoratori della Ferrero. Chiaro che il settore alimentare è un settore che, per fortuna, almeno quello, non ha avuto contrazioni, anzi nemmeno durante i mesi del lockdown. Comunque, per concludere il tema invece generale, non dei lavoratori della Ferrero, ben venga, ci mancherebbe. Massagli, avete una stima o è tutto troppo aleatorio in base anche a quanto ripartirà l'attività produttiva o manterrà la ripartenza, e potrebbe essere mitigato la botta di licenziamenti che alcuni attendono da magari alcune assunzioni o contratti nuovi, magari non a tempo indeterminato ma a tempo determinato?
Delle stime affidabili ancora non ci sono, anche perché tutto dipende dal numero esatto delle persone ancora coinvolte nelle casse integrazioni. Noi conosciamo il numero di ore autorizzate, ma ovviamente non sappiamo ancora quanto in questo turno saranno utilizzate. È difficile però immaginare che il licenziamento possa interessare meno di 550.000 persone orientativamente su almeno 8 milioni che hanno avuto qualche ora di cassa integrazione. Attenzione rispetto al discorso delle assunzioni che possono stemperare i licenziamenti, perché oggi siamo in una situazione molto particolare per un'azienda, perché un'azienda che sfrutta la cassa integrazione ed è obbligata a farlo perché non può licenziare, la norma di fatto dice allungo la cassa integrazione e tu non licenzi. Un'azienda che è in cassa integrazione non può assumere,
certo.
È per legge che non può farlo, per cui non può assumere ovviamente nelle stesse aree aziendali nelle quali c'è la cassa integrazione. Per cui in questo momento la gestione delle risorse umane non è in mano agli imprenditori, anche nelle aziende che stanno magari un pochino lavorando e stanno continuando le attività. Per cui non si sta realizzando neanche un ricambio in termini di competenze. E questo bisogna vedere se spiazzerà o meno le imprese, perché dopo le crisi le ristrutturazioni aziendali sono sempre uno dei fattori di ripresa economica. In questo momento le aziende non stanno ristrutturando, per cui bisogna anche vedere se questo ritardo nella ristrutturazione anche delle competenze del proprio personale peserà rispetto alle aziende competitors che sono in tutto il mondo e in situazioni dove non ci sono i vincoli che abbiamo noi.
Sì, questo a dire che un conto è allungare la cassa integrazione e bloccare i licenziamenti in una fase drammatica mai vista prima come quella dei mesi passati, e va bene, ho capito che il governo ha scelto di protrarla, però attenzione, perché ho capito l'obiettivo, che è quello di stemperare il più possibile quello che sarà poi l'aumento dei licenziamenti, e fare in modo che avvenga quando magari si è dato tempo alle imprese di ripartire, perché oggettivamente i dati adesso sono un po' meglio rispetto a maggio e giugno. Però se tu lo protrai a lungo, se ho ben capito il suo ragionamento, Massagli, rischi di creare un danno sulle capacità competitive dell'impresa. Cioè, se io decido in questo momento che voglio fare 10 contratti, magari inizialmente a tempo determinato, di personale più giovane perché ha più competenze digitali, poniamo, e mi serve quella figura, e rinunciare ad altre perché rendo più competitiva la mia impresa, prima o poi me lo devi far fare, perché sennò danneggi la competitività stessa dell'impresa. E ho fatto la premessa, prego.
Esattamente, il punto è questo qui, cioè le aziende in questo periodo, quelle che ancora sanno di poter competere, innoveranno prodotti, processi, ma anche le proprie competenze interne, che non vuol dire necessariamente licenziare, può anche vuol dire riqualificare, redistribuire il personale e i turni orari, ma tutto questo oggi di fatto non è possibile perché manca anche la leva delle assunzioni, dell'ingresso di nuove competenze, e se l'azienda fa entrare competenze valide e innovative, questo poi genera maggiore produttività e anche maggiore possibilità di assumere più avanti e di licenziare meno. E in questo momento le aziende come se fossero congelate e ritorneranno nella competizione internazionale a novembre-dicembre uguali a come erano a marzo.
No, chiaro, il ragionamento è molto delicato, perché da un lato appunto devi dare la possibilità alle imprese di vedere se quanto dell'attività produttiva riescono a recuperare sul pre-Covid, poi però devi anche accettare che se il recupero è parziale, in molti settori sarà così, quindi non riuscirò a tornare ai livelli pre-Covid, l'azienda debba ristrutturarsi, perché poi a un certo momento non puoi mantenere, è giusto dare il tempo, ma devi anche dare un limite a questo tempo, non so se è chiaro il concetto. Nel ringraziare il presidente di ADAPT, anche perché appunto i dati sono quelli dell'INPS di oggi, Emanuele Massagli, vorrei aprire un brevissimo approfondimento, se ce la facciamo, su un ultimo tema, che è il mercato dell'auto a livello europeo. Dunque, dopo il calo del 40% quasi in Europa delle immatricolazioni nei primi sei mesi, a luglio hanno fatto meno 3,7 e ad agosto meno 17,6, parlo del mercato a livello europeo. E quindi nei primi otto mesi sostanzialmente ci si attende una contrazione del 33% sui primi otto mesi del 2019, dove il risultato peggiore lo fa segnare la Spagna, meno 41 quasi, poi la Gran Bretagna meno 40, l'Italia meno 39, Francia meno 32, Germania meno 29, percento. Gianprimo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, buonasera.
Buonasera Sebastiano.
Non mi sembra una gran ripresa, allora è chiaro che rispetto al meno 39%, però dopo luglio, che aveva avuto insomma un calo solo del 3,7% sull'anno prima, agosto mi sembra che abbia frenato di nuovo, tant'è che Fiat Chrysler in Europa ha fatto meno 38%. 38,6% da inizio anno, e comunque il mercato europeo fa meno 33% da inizio anno, Gianprimo.
Sì, agosto è un mese atipico, comunque è assolutamente vero, c'è ancora un calo del 17,6%, quindi non è una gran ripresa, nonostante che ci siano anche incentivi importanti sia in Spagna che in Francia che in Germania e in Italia. In Italia invece la situazione però è un po' diversa, perché gli incentivi sono arrivati effettivamente solo dal 1 agosto, e la risposta c'è stata, perché in Italia in agosto l'Italia sostanzialmente ha pareggiato con l'anno precedente ed è un buon risultato. Però sulla partita degli incentivi, con tutto il rispetto, il Parlamento italiano ha un po' pasticciato, perché si è partiti dando gli incentivi soltanto alle auto elettriche e a quelle a basso impatto, poi ci si è resi conto che occorreva incentivare anche il resto del mercato, che fa il 98% se rispetto alle auto elettriche, e arriva all'85% se aggiungiamo anche le ibride, quindi l'85% del mercato è fatto da benzina e diesel. Bisognava incentivare anche quello. C'è stato un deputato che ha presentato un emendamento, l'onorevole Benamati, è stato accolto, però con il decreto agosto, che è il decreto successivo a quello rilancio, si è introdotta anche la possibilità di dare incentivi alle auto tradizionali con emissioni non superiori a 110 grammi di CO2 al chilometro, però si sono contingentati gli stanziamenti, cioè il fondo è stato diviso in 3-4 parti, due alle auto elettriche a basso impatto, uno alle auto da 60 a 90 grammi di CO2 e uno per quelle da 90 a 110. Lo stanziamento per i 90 e i 60, 90 è già esaurito ed è in via di esaurimento anche quello da, 80, da 90 a 110. Però il salvagente può essere costituito dalla conversione in legge che sta avvenendo al Senato, poi la Camera ratificherà perché ha già esaminato il provvedimento, del decreto agosto, che dovrebbe rimettere le cose a posto, cioè facendo un unico stanziamento per tutti i tipi di motorizzazioni incentivate.
E comunque tu se dovesse passare, è chiaro che devo chiudere, eliminerebbe questo vulnus, però tu ci stai dicendo che il dato italiano potrebbe essere anche migliore, perché mentre negli altri paesi che ho citato gli incentivi erano partiti prima, eppure abbiamo visto la Spagna essere il peggior paese, la Francia no, l'Italia li ha visti dal 1 agosto, e quindi probabilmente qualche cosa si vedrà, si è già vista ad agosto e nei mesi successivi. Noi li terremo monitorati, grazie anche a Gianprimo Quagliano, e noi ci risentiamo domani. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, domani dalle 17 in poi.